Il tema di questa mattina che ci è stato assegnato è la misericordia del Padre, quindi leggeremo il testo di Luca capitolo 15, però prima di farlo chiedo a Valentina di venire qui, ci leggerà il testo, però insieme abbiamo fatto una piccola cosa che forse vi farà sorridere, perché il capitolo 15 inizia con questi due versetti che adesso leggo, che ci è stato letto da Edgar, diciamo, domenica scorsa. Al capitolo 15, versetto 1, versetto 2, è detto: «Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ci fermiamo qui un attimo perché abbiamo preparato con Valentina due manifestazioni. Allora, una prima manifestazione di protesta è fatta dagli scribi e dai farisei. E che cosa manifestano nei confronti di Gesù? In piazza di Gerusalemme, davanti al Tempio di Dio, alla presenza di Dio, che cosa contestano, che cosa protestano nei confronti di Gesù, che cosa gridano? Scandalo, scandalo, ma uno scandalo che quest'uomo dice di essere, diciamo, la parola di Dio, il giusto, il santo, il figlio di Dio, e che si intrattiene, addirittura mangia proprio con i pubblicani e i peccatori, due categorie, ecco, odiatissime dai farisei e dagli scribi, soprattutto i pubblicani, perché erano considerati, diciamo, degli strozzini, dei collaborazionisti con l'occupante romano, perché riscuotevano le tasse, ecco, dal popolo, ma non erano onesti, riscuotevano magari il doppio e una parte entravano nelle loro tasche. Ma abbiamo anche un'altra manifestazione, quindi quest'oggi abbiamo due manifestazioni. La seconda manifestazione è di Valentina, è quella dei pubblicani e dei peccatori. Che cosa chiedono? Vogliamo misericordia, vogliamo misericordia. Ecco, quella misericordia che, diciamo, cercavano. Sì, a proposito della manifestazione, diciamo, dei pubblicani e dei peccatori, ecco, leggerà qualcosa.
Io sono Zaccheo, un ex pubblicano, ex peccatore, ex perduto. Sto qui con i miei colleghi, peccatori e pubblicani, a protestare contro gli scribi e i farisei che ci negano la misericordia, e non una misericordia qualsiasi, né la loro, ma niente meno che la misericordia di Dio. È un nostro diritto, non perché meritevoli, ma perché graziati e avvicinati da colui che è il primo, che usandoci misericordia ha parole di grazia da rivolgerci. Per questo è nostro desiderio udirlo e nessuno può impedirlo.
Bene, adesso leggiamo il testo. Allora, capitolo 15.
Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliolo, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Ecco. Grazie, grazie per questa lettura. Come diciamo abbiamo letto nei primi versetti del capitolo 15, il Signore Gesù ai farisei e agli scribi, diciamo quelli specialisti della legge, gli interpreti diciamo della legge, Gesù racconta tre parabole per le quali spiega il suo atteggiamento nei confronti dei pubblicani e altri peccatori. Queste tre parabole sono strettamente legate da temi comuni come la gioia, perduto e ritrovato, e poi un altro tema molto importante che costituisce diciamo il centro di tutte e tre le parabole, appunto sono chiamate le parabole della misericordia di Dio, ecco, è la misericordia. Ma c'è anche una progressione in queste tre parabole. Sembra quasi che qui ci sia una specie di ricamo, una specie di cucitura, tutte e tre le parabole. Perché? Perché c'è anche una progressione. Una pecora è perduta su quante pecore? Su 100. Poi ancora una moneta è perduta su quante monete? Su 10. E poi nel figlio prodigo, nella parabola del figlio prodigo, del figlio perduto, altri chiamano questa parabola la parabola della misericordia del Padre o di Dio, ecco, abbiamo un perduto su due figli. Allora voi vedete una bella concatenazione, no? Questo, diciamo, queste tre parabole che in qualche modo si incastrano, ma che lasciano anche una piena disponibilità. Un'altra caratteristica di queste parabole è quella di Dio e del modo con cui accoglie i peccatori, peccatori che tornano a Lui. È l'atteggiamento di Gesù ad essere in armonia con Dio e non l'atteggiamento dei farisei e degli scribi ad essere in linea con Dio. Ecco, queste tre parabole vogliono anche portare alla riflessione questo: è il Signore Gesù, il suo modo di fare, la sua predicazione, il suo mandato, il suo modo di comportarsi che è in linea, perfettamente in linea con Dio. E nelle tre parabole Gesù, ecco, vuole anche dimostrare questo. Gesù è anche un rabbino itinerante, difatti abbiamo letto nei primi due versetti, a quel tempo i rabbini avevano le loro scuole, le loro sinagoghe, dove la gente andava e lì veniva ammaestrata, educata nell'Antico Testamento, nella legge mosaica. Gesù invece si comporta diversamente, perché egli capisce che la parola di Dio, lui che è la parola incarnata, lui che era la parola presso Dio, lui che era la parola Dio, Dio incarnato, ecco, comprende, capisce che bisogna andare tra la gente. Egli prende la scuola, prende la sinagoga, prende la parola di Dio, parte e va tra la gente, tra i pubblicani, tra, diciamo, i peccatori. E non è affatto vero che Gesù poi mangiava soltanto con i pubblicani e con i peccatori, perché se noi leggiamo nei Vangeli, Gesù si è intrattenuto anche a pranzo e a mangiare in casa dei farisei. Ricordate quella donna che pianse davanti a Gesù, ecco, bagnò i suoi piedi asciugandoli con i suoi capelli, e Gesù dove stava? A pranzo con i farisei. Quindi allora queste due categorie, farisei e scribi, erano veramente molto, molto, molto prevenuti nei confronti di Gesù. Oltre a provare invidia, ecco, loro contestavano a Gesù che se la intendeva moralmente, diciamo, con questi peccatori, e non poteva certamente questo favorire o dimostrare la sua provenienza divina, ecco, da Dio. Un altro elemento molto importante che troviamo nella parabola del figlio prodigo, ma anche nelle due precedenti parabole, è la gioia di Dio. Il pentimento del peccatore provoca una grande, grande gioia. Il pentimento del peccatore, ecco, dà a Dio questa grande gioia. Difatti è detto che il Padre, ecco, ordinò di fare una grande festa. Per tre volte è ripetuto: rallegriamoci, facciamo festa, perché questo figlio era perduto ed è tornato in vita. E oltre a questo abbiamo un altro atteggiamento da parte dei pubblicani e, diciamo, dei peccatori che vengono a Gesù per, cosa è detto? Si accostavano a Lui per udirlo, oppure ascoltarlo, per udirlo. E poi l'hanno udito, hanno udito le tre parabole. Perché udire Gesù? Perché ascoltare la parola di Gesù? Per quale motivo? L'Apostolo Paolo ce lo dice ai Romani. Dove nasce la fede? La fede nasce dall'udire la parola di Dio. E mettersi all'ascolto della parola è già un primo passo verso la fede. E la fede è già il primo passo verso la conversione, il pentimento e il ritorno a Cristo, il ritorno a Dio. Ecco perché questa gente sente il bisogno di ascoltare la parola di Dio, perché loro sanno che da questa parola nei loro cuori possa nascere la fede in Dio. È così che dice l'Apostolo Paolo, ecco, in Romani al capitolo 10. Spero che questa mattina tu sia qui non tanto per incontrare, diciamo, fratelli, sorelle, amici, ma soprattutto per udire la parola di Dio. Perché se non disponi il tuo cuore, la tua mente ad ascoltare la parola di Dio, in te non potrà mai nascere la fede. Se queste parabole allora per te sono semplicemente dei racconticini, giusto per, diciamo, i racconticini che si raccontano ai bambini per tenerli tranquilli o per farli addormentare, ecco, allora è chiaro che queste parabole non produrranno nessun effetto. Perché anche queste parabole, per quanto possano, diciamo, apparire un genere letterario diverso da altri, diciamo, discorsi della parola di Dio, costituiscono parola di Dio. perché è il Signore Gesù Cristo che ha scelto di parlarci con le parabole. È Gesù che è la parola di Dio che ha deciso di parlare ai pubblicani e, diciamo, ai peccatori e non ai farisei e agli scribi, perché hanno un atteggiamento veramente molto indignato e sdegnato contro Gesù, di parlare in parabole. E questo non deve costituire uno scandalo, no. Sono le decisioni di Dio ed Egli può parlarci come vuole, quando vuole, attraverso, diciamo, i suoi metodi. Il tema è la misericordia del Padre e nel Vangelo di Luca è parlato spesso della misericordia e difatti nel primo capitolo notate quante volte è parlato della misericordia, a tal punto che si possa dire del Vangelo di Luca che è il Vangelo della misericordia, anche il Vangelo della gioia, e che la parabola del figlio prodigo è stato definito da diversi, anche da alcuni padri della Chiesa, come il Vangelo nel Vangelo, oppure la parabola del figlio prodigo, il cuore di tutto il Vangelo di Luca. E credo che poi la parabola più conosciuta, no, nell'ambiente nostro, nell'ambiente evangelico, nelle nostre famiglie, forse dopo il Salmo 23, perché è una parabola fra le più, diciamo, fra le più belle, ma anche fra le più profonde, è costruita anche veramente ad arte, perché questa parabola è una fra le, diciamo, più articolate, messe bene insieme, perché creano anche una certa emotività e creano anche una certa atmosfera. Dicevo prima allora che il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia, perché vedete nel primo capitolo, più di 70 versetti, notate quante volte è ripetuta la parola misericordia. Al primo capitolo, al versetto numero 50, il cantico di Maria, dove è detto: e la sua misericordia si estende di generazione in generazione. Notate, la prima volta, una misericordia di Dio che non conosce limiti di tempo, possono passare secoli, millenni, generazioni, epoche, possono passare, diciamo, tante stagioni, ma questa misericordia di Dio è una misericordia che si estende, che si espande, che continua. Interessante proprio parlare di... abbiamo iniziato a riflettere sulla Riforma e abbiamo citato un bel po' di volte Lutero. Notate che cosa scrive Lutero, interessante quando parla della misericordia. Egli a un certo momento nella sua predicazione dice: cari fratelli, la misericordia di Dio è come il cielo che rimane sempre fermo sopra di noi. Sotto questo tetto noi tutti siamo al sicuro, in qualsiasi punto della terra ci troviamo. Questo ha detto Lutero. La misericordia di Dio che si estende, non salta nel tempo, ma che copre tutta quanta la terra, tutta quanta l'umanità. Ecco. Poi ancora nel versetto numero 54 è detto, ancora nel canto di Maria: egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Un altro punto da sottolineare magari nelle vostre Bibbie: egli si ricorda della sua misericordia. Perché si ricorda della misericordia? Perché la sua misericordia e il suo amore è fermamente legato, come un legame d'acciaio, con il patto che egli ha fatto con i suoi fedeli, con il suo popolo, e con il patto che egli ha fatto e che ha rinnovato con tutti coloro che credono, con la Chiesa, con i credenti. Poi al versetto ancora numero 58, la nascita di Giovanni Battista: i suoi vicini e i parenti, udendo che il Signore le aveva usato grande misericordia, notate qui ancora quest'altro aggettivo, grande misericordia, E poi ancora al versetto numero 72, sempre del primo capitolo, egli dice, diciamo, il testo, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto. Quello che dicevo prima, egli si è legato con questo patto ed egli si ricorda del patto e si ricorda anche, diciamo, delle implicazioni. E l'ultimo versetto, quello 78, che ci riguarda un pochino più da vicino, sempre nel capitolo primo, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio. Da sottolineare ancora. E qui voi vedete, accanto alla misericordia, abbiamo un simbolo. Abbiamo qui un organo. Che adesso vogliamo spiegare. Quando allora qui è parlato di misericordia, ecco, che cosa vuol dire misericordia? Rivolgiamo un po' l'attenzione alla parola presa in sé, misericordia. Qual è il significato di misericordia? Misericordia viene a noi in italiano dal latino, che è una parola composta di altre due parole. Misero, esatto, e cor, che dal latino vuol dire cuore. Cuore, misero e cor. Mettendo insieme dunque queste due parole, se noi le cuciamo, viene appunto questa parola misericordia, cioè è il cuore, questo organo, che si apre al misero, che si china sul misero, che si lascia commuovere, emozionare anche per la condizione, per l'indigenza, per la necessità, il bisogno profondo che può essere di vario genere di questo misero. Ecco. Ma in realtà, ecco, nel linguaggio biblico, sia nell'Antico Testamento in ebraico che in greco, l'organo non è tanto il cuore quanto le viscere, l'abbiamo letto, le viscere di misericordia. E sapete, abbiamo detto anche l'altra volta che sono sempre associati, no, a certe virtù e anche a certi attributi di Dio dei simboli, degli oggetti, degli organi. Quando è parlato, per esempio, cintilombi, ecco, qui vengono presi due organi che sono reni, cioè sta a significare la prontezza, là che è la sede, no, del vigore, della forza, diciamo, dell'uomo. Mentre per quanto riguarda misericordia, come ho detto prima, sia nell'ebraico che in greco, ecco, l'organo è un elemento femminile. Vi potrà sembrare strano, ma quando io l'ho riscoperto, questo mi ha veramente aperto davanti delle autostrade infinite sulla parola di Dio. Difatti la parola, che ci dicono gli specialisti, diciamo quelli che conoscono l'ebraico, è rakamim, che appartiene appunto, diciamo, alla radice di un termine che è rechem. E sapete che cosa è rechem? È l'utero femminile. Quindi, come vedete, noi abbiamo qui un elemento femminile, diciamo, che parla della misericordia di Dio. Difatti è parlato di utero. Ecco, questo è un elemento che ci fa capire, comprendere allora il centro, no, proprio dove ha sede, diciamo, la vita, dove è lì nel più interno, no, dell'essere umano. Ebbene, questo organo femminile qui, ecco, in qualche modo illustra molto bene la misericordia di Dio, perché parla appunto delle viscere, quelle viscere che si commuovono. E difatti nell'Antico Testamento, quando per esempio noi leggiamo nel Geremia 21:20, è detto questo, per esempio, il profeta Geremia dice: dunque Efraim, un figlio caro per me, un figlio delle mie delizie, infatti anche dopo aver parlato contro di lui lo ricordo ancora vivamente, perciò le mie viscere, rakamim, ricordate questa parola, rakamim è detto qui, no? Le mie viscere si commuovono per lui e avrò certamente compassione di lui, dice l'Eterno. Ecco, poi c'è un altro testo, quello di Osea, capitolo 11, dal versetto 8 al versetto 12. Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come potrei renderti come Adma e ridurti come Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me. Le mie compassioni si infiammano tutte per te. Non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, il santo in mezzo a te, e non verrò con ira. Vedete, poi ci sono ancora molti altri testi, no? Per chi prende magari prende gli appunti. Ora, diciamo, questo è il significato della misericordia, di significato, diciamo, letterale. Torniamo ancora per qualche istante alla nostra parabola, perché è una parabola, quella del figlio prodigo, molto molto ricca, ci sono molti insegnamenti, molti argomenti, molti spunti. E questa parabola, allora, si unisce anche alle due precedenti. Dov'è che si svolge, ecco, il dramma della pecora smarrita? Nella casa di chi? Nella casa del pastore. Dove si svolge il dramma della dramma? È un gioco di parole della moneta d'argento perduta. Nella casa di chi? Nella casa della donna. E dove si svolge questa parabola del figlio che parte e va via? Dalla casa del padre, nella casa del padre. Allora voi vedete tre case, la casa del padre. Ora, dato che non possiamo entrare in tutti i particolari, in tutti i dettagli di questa parabola, perché i versetti sono veramente tanto, allora io ho cercato semplicemente di suddividere un po' schematicamente le sezioni del testo. Dal versetto 11 al versetto 13 abbiamo che cosa succede, cosa accade, come si vive nella casa del padre? Punto interrogativo. Poi magari potete anche scrivere voi, no? Nelle vostre note. Dal versetto 14 al versetto numero 16 invece, cosa accade? Cosa succede? Dove? Nella casa o fuori? Fuori della casa del padre. Poi dal versetto 17, difatti, cosa accade fuori dalla casa del padre? E qui ci vengono raccontati dei particolari veramente inquietanti, no? di questo ragazzo. Poi ancora, dal versetto 17 fino al versetto numero 21, abbiamo qui, ecco, il ravvedimento, la conversione, il ritorno, ecco, del figlio prodigo a casa. Che ricordi aveva il figlio prodigo di suo padre? Che ricordi aveva il figlio prodigo della casa paterna, dove viveva? Un altro punto interrogativo. Dove viveva? Le dipendenze del padre? Dove viveva in comunione con il padre? Dove viveva in comunione anche con i servi che erano sottoposti? Possono essere altre domande. Poi dal versetto 22 al versetto numero 24 possiamo dire qui che abbiamo la riabilitazione del figlio prodigo che ritorna a casa e che viene reinserito nuovamente in tutti i suoi diritti che aveva precedentemente. Tutto questo è illustrato da tre cose esterne, con la veste, con i sandali e con l'anello che adesso vediamo. Quindi abbiamo qui offesa, perdono, riconciliazione. Questo è un altro triangolo, ecco. Poi dal versetto numero 25 più avanti al 28 abbiamo la vicenda del figlio maggiore e questa è un'altra storia. Come è caratterizzato, diciamo, l'atteggiamento di questo figlio maggiore? Ecco, questo è molto importante. Come reagisce? Mentre i pubblicani e i peccatori si accostavano a Gesù per udire la sua parola di grazia, questo figlio maggiore ode il padre e qual è la sua reazione? È una reazione veramente molto forte, di sdegno, di indignazione e di rabbia. Egli si adirò. E qui è lo stesso termine che viene usato dall'Apostolo Paolo quando scrive ai credenti di Efeso. Adiratevi e non peccate. E nel discorso della montagna Gesù cosa dice? Chi si adira contro suo fratello e lo chiama raca o pazzo, eccetera, eccetera, è lo stesso termine che viene usato qui. E qui si potrebbe anche tradurre con rabbia, con ira, ma un'ira veramente di contrasto e di, diciamo, nei confronti del padre. Non condivide l'atteggiamento del padre, non condivide il suo modo di fare, non condivide la sua generosità, non condivide la sua misericordia, non condivide il suo amore. Egli è piuttosto indignato, ecco, e invidioso della gioia festante del padre. E qui possiamo vedere, allungare, diciamo, ancora con altre vostre meditazioni. Poi dal versetto 29 al versetto numero 32, ecco, abbiamo quell'ultima sezione, e qui il primogenito cosa fa? Parlando con il padre, enumera i suoi meriti davanti al padre, in contrasto con il suo fratello, che tra l'altro non ha neanche il coraggio di chiamare mio fratello, ma quel tuo figlio. Se volete poi tutti i particolari, i dettagli, è stato scritto proprio un libro, no? Ricordate che abbiamo meditato, diciamo, su questo libro e studiato, per scendere poi in tutti i particolari, i dettagli, ecco. E mi pare questo anche molto importante, diciamo, da fare. Mentre il fratello maggiore si adira e anche mormora, come fanno appunto i farisei e gli scribi. E qual era la caratteristica del popolo di Dio ribelle a Dio in senso negativo? Abbiamo studiato nel Deuteronomio, ricordate? Cosa faceva? Mormorava, vedete? Vedete allora come questo spirito, diciamo, di sdegno, di indignazione contro Dio, di non essere, approvare l'operato di Dio, di non conoscere Dio come continua nei secoli, come continua, diciamo, nel tempo, perché potremmo essere caratterizzati anche noi se non assumiamo un atteggiamento giusto nei confronti di Gesù, nei confronti della sua parola. Qui non si tratta semplicemente di mormorare, di brontolare a bassa voce, qui si tratta veramente di avere un atteggiamento di sdegno contro Dio e magari alzare anche il pugno contro Dio, disapprovare nel modo più assoluto. E questa è una prova che conoscono Dio soltanto perché hanno la testa sulla legge di Mosè, che vedono lì e leggono nella legge di Mosè Dio come un codice penale che punisce, che bastona i peccatori. Ma Gesù invece legge nella parola di Dio, lui che è la parola di Dio, in ogni riga, in ogni parola, in ogni lettera, in ogni apice, diciamo, di questa scrittura ebraica, dappertutto egli legge la misericordia. Ecco perché a un certo momento Gesù, in controversia con questi onnipresenti farisei, cosa dice? Io voglio da voi tre cose: giustizia, misericordia e fede. Poi tutte le altre cose, certamente, ma queste sono le priorità. Allora vedete come questa vita era caratterizzata da questi farisei, da questi, diciamo, scribi, da formalismo, una religiosità esteriore, a tal punto che venivano chiamati anche gli scuri. Sapete perché? Perché davanti a tutti prendevano la cenere e la mettevano sulla testa per far vedere come la loro religiosità era veramente mortificante, umiliante davanti a Dio, e fare apparire questo grande livello di spiritualità, eccetera, eccetera. Quindi allora ecco che il primogenito qui enumera i suoi meriti. Ce ne sono almeno due. Primo, la fedeltà. È stato sempre, diciamo, un dovere lui nei confronti del padre, e poi un servizio costante. Tant'è vero che il termine che è usato qui è quello di doulos. Egli è schiavo, non si rende conto, diciamo della ricchezza e della bellezza di Dio e di tutta la sua grazia. E ecco, dimenticavo, chiedo scusa, ecco, abbiamo qui, ecco, vedete, questa illustrazione, non so se si riesce a leggere un po' dappertutto, è uno schema illustrativo, introduttivo e anche riassuntivo delle tre parabole, dove, ecco, per avere, diciamo, una immediatezza nel capire subito, delle tre parabole, la pecora smarrita, che possiamo dire le tre parabole non soltanto della misericordia, ma le tre parabole delle tre I: la pecora smarrita con la parola, nella parola indifesa, senza il pastore smarrita e indifesa, il leone ruggente che è da tempo che gira attorno, quando la vede isolata è il momento buono per attaccarla, vero? È così? Poi abbiamo un'altra parola per racchiudere un po' tutto il contenuto, il messaggio della seconda parabola, che è quella della dramma perduta o la moneta, diciamo, perduta, che è inutile, è inutile, è un valore, ha un valore, è un pezzo d'argento, ma è lì perduta questa moneta e quindi è, diciamo, inutile. E poi il figlio prodigo, ecco la terza parabola che ci stiamo occupando, è quella inesistente. Il figlio è partito da casa, è andato a vivere altrove, c'è, continua a vivere, vive fisicamente, vive biologicamente, vive la sua vita, ma non è nella casa del padre, è come se fosse morto. Ecco perché viene usata per due o tre volte, diciamo, ecco, giusto per avere, diciamo, un'idea: pecora smarrita, indifesa; moneta smarrita, inutile suo valore; e il figlio prodigo, pur esistente, ma è inesistente. Ecco. Ebbene, allora ecco che Dio ha piena misericordia, piena compassione per la pecora smarrita, per il valore che ha ma è inutile, messo da parte, e poi per il figlio prodigo che continua la sua vita. Un altro elemento che desidero solo brevemente così, diciamo, con voi. Valentina, gentilmente mi puoi portare quelle illustrazioni nella borsa? Chiedo scusa, io a volte ho fatto altri triangoli. Ad un certo momento, ecco, come possiamo definire il peccato del figlio prodigo. Perché quando torna a casa, cosa dice a suo padre? Io ho peccato. Cerchiamo di definire questo peccato. Giustamente lui dice il vero, io ho peccato. Prima di tutto ho peccato contro il cielo, contro Dio, vero? Si rende conto di questo. Poi dice, io ho peccato anche con te. Ricordate Davide quando commise quei peccati? Cosa dice nel suo salmo? Aveva peccato contro Uria, aveva peccato anche contro la donna con la quale aveva avuto una relazione, diciamo, illegittima. Ma cosa dice Davide? Prima ancora di peccare con quelli, io ho peccato contro te. Tenete presente questo, molto importante. Come possiamo definire dunque il peccato di questo ragazzo che parte da casa, che va via, che non vuole più stare in casa, ma che vuole vivere la sua vita indipendentemente dal padre? Qui abbiamo un altro triangolo con tre I. Come dobbiamo definire questo peccato, allora? Indipendenza. Questo è, diciamo, un altro piccolo, diciamo, il significato di peccato. L'uomo che crede di vivere la felicità e di vivere la pienezza della vita, di vivere i successi e tutto quanto, la realizzazione, diciamo, della sua vita, ma indipendentemente da Dio. Ma questo non è possibile. Non è possibile. Questa è una dichiarazione di indipendenza dalla casa del Padre e da Dio. Credo che questo bisogna allora definire come primo significato del peccato. Egli si rende conto, fa la sua vita di indipendente, si rende conto delle conseguenze di questa sua, diciamo, indipendenza, di questa sua presunta autonomia. Ma il figlio prodigo capisce che egli non è autonomo da Dio, ma è teonimo. Perché la vera felicità, la vera benedizione, la vera gioia nella vita, anche voi ragazzi che ascoltate, non è quello di abbandonare la casa del Padre, non è quello di abbandonare Dio, non è quello di abbandonare la parola di Dio e vivere per conto proprio. No, voi farete la stessa esperienza di questo figlio prodigo. Nella indipendenza, egli cosa vive in fin dei conti? Cos'è che vive in fin dei conti? Abbiamo qui le conseguenze. Qual è la conseguenza? Un'altra I. Indigenza. La miseria. È quello che ha vissuto questo ragazzo. La miseria. L'indigenza. La miseria spirituale, la miseria in tutti i sensi. E poi una terza conseguenza qual è? L'altra I. Isolamento, isolato da tutti, completamente abbandonato fino a perdere tutta la sua, diciamo. Ma egli ritorna al padre ed è, diciamo, accolto. E permettetemi ancora un altro minuto. Cosa fa il figlio prodigo? C'è una parolina, una espressione. Cosa dice? Torna in sé. E nel tornare in sé è in qualche modo un'espressione di un'altra parola che è presente anche nelle due precedenti parabole. Tornare in sé è ravvedimento. Egli torna in sé, perché oltre ad essere fuori dalla casa del padre, egli è anche fuori di sé. È solo quando prende sul serio, ecco, la parola che egli ricordava della casa del padre, che egli torna in sé. E questo è il concetto centrale, principale della parola ravvedimento. Egli torna in sé. Ma questo soliloquio con se stesso rimane infruttuoso e rimane, diciamo così, un po' campato in aria se non è proseguito da altre due atteggiamenti. Qui c'è un triangolo, ecco. La riflessione diciamo, deve essere accompagnato dall'azione. Dall'azione. Egli si levò. Seconda azione, comportamento. Il ravvedimento rimane infruttuoso e sterile se non è accompagnato dall'azione, dalla concretezza. Se il Signore ti convince di peccato e ti convince che un vero ritorno a Dio è veramente la tua felicità, rimane nell'aria se non è accompagnato poi dall'azione. Egli si levò e quindi vuol dire determinato a farlo. Come è stato determinato ad abbandonare la casa del padre e allontanarsi, no? Con i suoi piedi, con le sue gambe, ora egli è determinato a non soltanto a tornare in sé, ma a levarsi e poi gira le spalle, no? Su se stesso, gira le spalle con il suo passato e si mette di fronte ad una sola direzione. Verso il Padre. Egli dunque si levò, questa è la seconda cosa da fare, e va verso il Padre, cammina, corre verso il Padre. E il Padre che non l'aveva dimenticato, che le sue viscere erano lì tutte quante prese, no, da questo senso di compassione per il fatto che questo figlio si è allontanato, per il fatto che voi pensate un padre, no? Sulle sue spalle il peso del dispiacere, era là tutti i giorni sempre pronto a guardare quella è la via che ha preso mio figlio e da lì egli tornerà, ne sono sicuro, ne sono convinto. Appena lo vede, ecco che il padre, anche lui, compie le sue azioni, corre, lo abbraccia e gli dà il bacio. Il bacio è il simbolo del perdono. Ricordate quando il figlio del re Davide tornò a casa del padre, è detto che Davide lo baciò, è il segno che c'è stato il perdono e quindi la riconciliazione. E poi l'ultimo triangolo, cosa fa il padre? Ecco un altro triangolo, ecco. Cosa dice? Non è che lo schiaccia sotto il peso del suo passato. Il passato è dimenticato. Egli gli dà l'anello. E l'anello è il segno, appunto, esterno di ciò che è accaduto interiormente. Egli ha ricevuto l'autorità di essere figlio di Dio, ma tutti coloro che credono. Egli è un signore, ecco l'anello, uomo signore, è un uomo nuovo, è un uomo signore perché ha ricevuto l'anello, poi ha ricevuto la veste, no? Ed egli è un uomo onorato perché ha questo vestito nuovo, egli è stato onorato, l'ospite d'onore, ecco, riceveva questa veste nuova. E poi i sandali, uomo libero, perché solo, diciamo, quelli liberi in casa portavano i sandali, invece i servi, i schiavi andavano a piedi nudi. Ecco, io mi fermo qui perché vedo che il tempo corre velocemente, siete stati veramente molto pazienti nell'ascoltarmi. Ora, se il primogenito vuole rimanere in comunione con il padre, deve accogliere il fratello come il padre stesso lo aveva accolto. E se egli entrerà a far festa con il padre, egli conoscerà anche lui l'amore del padre, conoscerà anche lui la volontà di Dio. La parabola si interrompe qui, forse perché l'Evangelista Luca vuole dirci che c'è una porta aperta, c'è una speranza. Anche per i farisei e per gli scribi che sono chiusi, anche per loro è possibile il ritorno a Dio ed essere riabilitati nella comunione con Dio.